Oggi vi voglio parlare della parabola del seminatore, però sapete, da un'altra prospettiva, perché è il libro di Luca che sto leggendo in questo periodo, e veramente il Signore mi ha fatto comprendere alcune cose che voglio condividere con voi. Luca capitolo 8 dal versetto 4. 8, 4, 15, leggeremo velocemente, poi vi dico cosa il Signore mi ha fatto comprendere. Ora, mentre si radunava una grande folla e ed accorreva a lui gente da ogni città, egli disse in parabola: un seminatore uscì a seminare la sua semente, e mentre egli seminava, una parte cadde lungo la via e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. E un'altra parte cadde sulla roccia, e appena germogliata, seccò per mancanza d'umidità. E un'altra parte cadde fra le spine, e le spine, cresciute insieme, la soffocarono. E una parte, invece, cadde in buona terra, germogliò e fruttò dette queste cose, esclamò: chi ha orecchie da udire, oda. Stasera, chi ha orecchie da udire, oda. Presta attenzione a quello che il Signore dirà questa sera alla Chiesa. Allora i suoi discepoli gli domandarono che cosa significasse questa parabola. Ed egli disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri essi sono proposti in parabole, affinché vedendo non vedono e udendo non comprendono. Or, questo è il significato della parabola. La semente è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che odono la parola, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore affinché non credano e non siano salvati. Qua non scrive non siano credenti o membri, ma che siano salvati. E quelli sulla roccia sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia. Costoro però non hanno radici, credono per un certo tempo, ma al momento della prova si tirano indietro. Ma al momento della prova, perché le prove arriveranno, e assieme alle prove arriveranno anche le tentazioni, questi si tirano indietro, girano le spalle e si allontanano dal Signore. E la parte che è caduta fra le spine sono coloro che hanno udito la parola, ma strada facendo sono soffocati dalle sollecitudini, dalle ricchezze e dai piaceri di questa vita. Parla di preoccupazioni e parla anche di ricchezza. Sembra una cosa, sapete, che molti pensano, ma non è vero, i soldi sono tutto. Per raggiungerli, sapete quante preoccupazioni devono avere coloro che li hanno? Quanta sofferenza. Ah? Anche quando ce li hanno. Sapete che la bramosia è così forte, adesso io sto generalizzando, per carità, no? Non è. Però ne vuoi sempre di più. E i pensieri si preoccupano. Il pensiero di quel giovane, quale era, dove adesso sto diventando sempre più ricco, cosa farò con il grano? Invece di darlo agli altri, no? Di condividere la sua benedizione, cosa pensò? No, adesso mi costruisco un altro granaio e metterò tutto là dentro. E quando Gesù gli disse: stolto, non accumulare per te stesso, non essere un accumulatore seriale, ma beato coloro che accumulano per il regno di Dio. Questi cosa fanno? I piaceri della vita e non giungono a maturità. Salvezza, maturità. Non basta essere solo salvati. Maturità significa crescita. Crescita. Perché ci sono questi pericoli. Ma la parte che è caduta in buona terra, gloria a Dio, sono coloro che dopo aver udita la parola, tutti l'hanno udita, dopo aver udita la parola la ritengono in un cuore onesto. Quindi troviamo due volte la parola cuore. È buono un cuore onesto e buono. E portano frutto, qua è bellissima sta versione, questo qua, con perseveranza. Tante volte portano frutto, 100 per 1, ma qua lo spiega il Signore. Portare frutto con perseveranza. Chi ha messo le mani all'aratro e poi le toglie, cosa ha detto Gesù? Non è degno. Non è degno. Sapete, io ho sentito tante volte insegnare su questo brano, no? E si parla sempre di persone prese per strada, che vai a evangelizzare, parli con qualcuno, qualcuno se ne va, il diavolo. Però il Signore mi ha detto, ma tu non pensi che questo passo è anche per te, che sei credente da 30 anni? E mi ha detto, aspetta un attimo, adesso ti faccio vedere una cosa. E lui mi ha fatto comprendere, sai, il cristianesimo è un cammino, fratelli e sorelle, no? Siamo tutti in cammino, ma la vita è un cammino. A volte si dice, meno male che il tempo va avanti, giusto? Tutto passa, perché la vita è un cammino quotidiano. E quando noi camminiamo per strada, chi ci indica la strada? Quando non c'erano i navigatori, quando non c'erano le mappe, la gente seguiva dei cartelli. Oggi abbiamo dei cartelli e non ci facciamo neanche caso, no? Ci sono dei cartelli, sono stati messi non solo per indicare la strada, ma anche per metterci in guardia dei pericoli della vita, giusto? Cammini, stai attento, qua c'è un dosso e quante volte l'ho preso, ho spaccato tutto. Se avessi prestato attentamente, attenzione a quel cartello, non correre, c'è una linea continua, non so passare, io ho passato con la moto, incidente, 3 mesi, una settimana, terapia intensiva, sono vivo per miracolo. Bacino rotto, costole rotte. Mi sono svegliato dopo un quarto d'ora, avevano pensato che fossi morto, 3-4 anni fa, 3 mesi a letto, perché non ho prestato attenzione ai cartelli. Ai cartelli. La Bibbia parla di Dio, giusto, no? La Bibbia espone, possiamo dire, il cuore di Dio. Il cuore di Dio, il pensiero di Dio. Dio comunica attraverso il nostro spirito, attraverso la sua parola. Non c'è altro mezzo per mezzo del quale Dio comunica all'uomo, attraverso la sua parola. E la parola è piena di cartelli. Alt, fai attenzione, attento, stai andando troppo veloce, rallenta, curva pericolosa. E qua ci sono 4 cartelli in questo brano. Questo brano ci parlerà di vigilanza, di santificazione, di umiltà. E lo vedremo attraverso dei brani, rileggendo. Abbiamo letto che mentre si radunava una grande folla, Tanti si radunavano intorno al Signore, ma lui aveva un solo obiettivo, quello di insegnare il regno di Dio. Oggi tante persone si radunano e cosa fanno? Fanno selfie, fanno autografi, sono davanti alle persone, hanno i bodyguard. Purtroppo questo sta avvenendo anche nella Chiesa del Signore. Oggi viviamo nel mondo dell'immagine. Anche, vedete, tra i social c'è l'immagine, l'influencer. E noi cerchiamo di influenzare il mondo con la nostra immagine. Pensiamo di influenzare. Qualunque cosa si fa in chiesa si fa una foto. Quello sta pregando, fai una foto, ma scusa. Ma tu che stai fotografando, non stai adorando? Cioè, vieni in chiesa, fai le foto a una persona. Tu pensi che tu sei là, quello ti viene. Sai che con la fotografia hai una posizione normale? Secondo te no, ti metti in posa ancora meglio, dice. Tanto vado a vedere. E così è. Si ride. È anche un po' triste. È anche un po' triste. C'è quello che prega, c'è la foto. Quando Gesù diceva, mandò via tutti dalla stanza, andate via, che io devo risuscitare un morto. Poteva dire, venite qua, adesso vi faccio vedere chi sono io. Alla fine fatemi pure una bella offerta, così. Guardate che io poi sono nell'altra città, venite pure nell'altra città, mi fa piacere. Gesù quando vedeva che le folle si radunavano, cosa faceva? Se ne andava. Era un uomo molto discreto. A volte diciamo non è né per potenza né per forza, ma è per lo Spirito Santo, però stiamo sempre noi davanti. Grande riunione di evangelizzazione, vedi la fotografia di una persona, bella, gloria a Dio, adesso fratello, poi sotto trovo scritto riunione evangelica, parola di Dio, però c'è la figura, perché dobbiamo vendere la nostra immagine, viviamo di quello. Abbiamo smesso di confidare nella guida dello Spirito Santo. Nella guida dello Spirito Santo, e ve lo dico, anche parecchi colleghi musicisti sono su questa strada. Vivono di questo, allora devono in un certo qual modo fare pubblicità a se stessi. Io non li voglio giudicare, non fraintendete, anzi prego per loro. Però il nostro modello è Cristo. E Gesù ha detto imparate da me, che sono umile e mansueto. Dio ha bisogno di un'immagine. Dio sa il cuore delle persone, conosce le loro sofferenze. È lo Spirito Santo che opera nella vita delle persone. Dio ha scelto le cose ignobili di questo mondo. Non ha scelto i savi e intelligenti. Diceva un fratello, un tempo si poteva dire oro e argento non ho, ma nel nome di Gesù alzati e cammina. Oggi abbiamo oro e argento, ma non possiamo dire più o alzati nel nome di Gesù. E mi ha fatto molto riflettere. L'attenzione dei fratelli era rivolta tutta su Cristo e non su se stessi. E non su se stessi. Un seminatore uscì, andiamo subito al versetto 5, leggeremo 5, 11 e 12 nello stesso tempo. Un seminatore uscì a seminare la sua semente. Mentre egli seminava, una parte cadde lungo la via e fu calpestata e gli uccelli del cielo la mangiarono. La spiegazione, il significato. Ora questo è il significato della parabola. La semente è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che odono la parola, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, affinché non credano e non siano salvati. Quando noi ascoltiamo la parola di Dio, abbiamo anche un nemico, sapete? Anche lui si muove e agisce nei luoghi celesti, spirituali. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Sono contro i principati, sono gli angeli decaduti, i principati e le potestà. E sono ovunque, anche adesso. Quindi il Signore ci dice, attraverso questi due versetti, fate attenzione a come ascoltate la parola di Dio. Ci parla di sorveglianza, ci parla di vigilanza. Siamo chiamati a vigilare. Basta poco, sapete, fratelli, a volte pensiamo, preghiamo, Signore, parlami, 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 poi il Signore ci parla e noi in un momento particolare o siamo distratti, o siamo pigri, siamo diventati pigri, oppure pensiamo che il Signore deve parlare per forza in un certo modo, e lo lasciamo andare. Cosa fa? Quella parola viene portata via. Viene portata via. Ma questo, secondo me, un buon padre ritorna a parlare al nostro cuore. Quindi ci parla di vigilanza. State attenti. E ci parla anche di cuore. E il cuore è il centro di produzione di tutti i nostri pensieri. Quando a volte si dice lo faccio con il cuore, fa attenzione, fratello, perché la Bibbia dice che il cuore è insanabilmente maligno. Noi abbiamo, il Signore disse, correggetemi, Ezechiele o Zaccaria, quando dice io vi darò un nuovo spirito, metterò in voi un nuovo spirito e un nuovo cuore. Un nuovo cuore. Qual è il cuore? Il cuore di Dio. Più con il cuore dobbiamo stare attenti alla ragione. E la ragione sono i nostri pensieri. Perciò il fratello Paolo esortava i Romani a rinnovare la loro mente continuamente. Continuamente. Perché noi siamo fatti di carne e di spirito. E quando Paolo scrive in me non c'è alcun bene, aveva ragione, lo stava sperimentando sulla sua vita. Lui combatteva, anzi è scritto che lui si trattava duramente se stesso. Noi pensiamo, vabbè, ma era un grande uomo di Dio, il Signore si muoveva potentemente, è vero, ma era anche una persona semplicemente umana, che doveva combattere con le debolezze umane. Chi è che non combatte contro la tentazione? Tutti. Tutti. Perché il diavolo continuamente sta davanti al Padre. È là per accusare i figli di Dio. Ah, dammele, ti faccio vedere come loro rinnegano. Quante volte nella nostra vita abbiamo dovuto affrontare momenti estremamente difficili. Sapete quello che stanno attraversando alcuni fratelli? Nella valle della malattia, voi pensate che è solo una dura prova, sono tentati da ogni parte. E quando Paolo scrive, io ho combattuto il buon combattimento della fede, oggi parecchi si dichiarano apostoli. Andiamo a leggere i segni degli apostoli. Quali sono i veri segni degli apostoli? Oggi è facile dichiarare, io sono apostolo, apporto due chiese a 3 chilometri. Apostolo significa mandato. Loro avevano un solo desiderio, predicare la parola di Dio dove non era mai stata annunciata. Poi, con umiltà, lui scriveva, io sono apostolo per volontà di Dio, ma voi chiamatemi Paolo. Paolo chiamava Timoteo con il suo nome. Non aveva, come me, maestro Vincenzo o altri termini. Erano persone estremamente semplici e umane. Matteo 15:19 scrive, poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e maldicenze, opere della nostra carne. Come noi possiamo combattere con la nostra carne? Con lo spirito. Sottomettendoci, primo Pietro, come sottomettetevi sotto la potente mano di Dio e camminate per lo Spirito Santo. Infatti Pietro scrive, siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, avversario di tutti, si sente poco. Ultimamente questo avversario in alcuni contesti è andato via, anche la parola peccato è sparita. Ah, ma la parola peccato Le persone non la capiscono, è troppo dura, è solo tra di noi. Non si sa che cosa più il peccato, quando la Bibbia dice che il peccato è la trasgressione della legge, in maniera così semplice. Non si sentono più. Va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Lì verrà a divorare quel seme che Dio ha piantato nei nostri cuori. Quello è il suo obiettivo. E noi sappiamo che quel seme ha prodotto nella nostra vita vita, pace, gioia, giustizia, amore. E lì verrà a rubare quel seme, quel frutto. Perché quando viene a mancare la vita, che cosa subentra? La morte. Dobbiamo stare molto attenti a non sottovalutare la parola di Dio nella nostra vita, perché abbiamo un avversario. Lui è un leone ruggente, ma noi abbiamo il leone di Giuda, che è molto più forte e potente di lui. Infatti Giovanni scrive: non abbiate paura del mondo, di colui che opera nel mondo, perché colui che è dentro di noi è più forte, è più potente, perché Gesù alla croce l'ha già sconfitto, l'ha spogliato di tutta la sua forza, di tutto il suo potere. Non ha più potere. Perciò lui ci dice, ci incoraggia: fratelli, prendetevi la vostra croce, ricordatevi che io alla croce ho sconfitto il vostro avversario. Voi non dovete fare niente, non dovete combatterlo, dovete rimanere fermi in me, perché sarò io a combattere le vostre battaglie. Uno degli errori è di pensare che noi possiamo combatterlo. Noi non possiamo combatterlo. Noi abbiamo l'autorità di rimanere fermi nella parola di Dio. Rimanendo fermi nella fede, lui scrive Pietro, perché egli ha cura di voi, il Signore. Noi dobbiamo mandare il Signore davanti a noi. Quando ci sono le difficoltà, mandiamo Cristo e aspettiamo e perseveriamo e cresciamo e maturiamo in Lui, ma soprattutto impariamo. Quando noi leggiamo, egli disse, stava insegnando, quante volte, ed egli disse loro, Gesù non parlava, scusate il termine che usiamo a Napoli, a vanvera, non aveva tempo da perdere, le persone avevano bisogno di ascoltare la parola di Dio perché dovevano ricevere il dono di Dio che era la salvezza, non c'era più tempo, Gesù doveva parlare di questo. Il suo cibo era fare la volontà del Padre e di andare in ogni paese, in ogni città ad annunciare la buona novella che il regno di Dio era giunto, che la profezia di Isaia e di tutti i profeti si era avverata, lo Spirito di Dio è su di me per portare una buona novella ai poveri, per guarire, per fasciare quelli dal cuore rotto. E lui era la promessa. Lui era la profezia, non poteva perdere tempo. In 3 anni ha evangelizzato tantissimo, ha percorso tantissimi chilometri. E quando a volte si sente dire, questo è quello che penso io, 12 persone hanno cambiato il mondo perché quando Pietro ha predicato 3.000 si erano convertite. Ma scusami, una grande folla si radunava intorno a Cristo per ascoltare la sua parola scritta e per ricevere guarigione da ogni infermità. Gesù aveva preparato il terreno, non i discepoli. La sua fama, è scritto, si era diffusa in tutta la regione, ma anche nelle altre regioni. Anche la sua fama era arrivata fino ai governatori, vi ricordate, Erode e tutto il re, avevano sentito parlare e pensavano, ma questo è Giovanni ritornato in vita. No, era il Cristo, era il Figlio di Dio, fatto uomo. E quando Gesù dice ai scribi e farisei, se non volete credere alle mie parole, ma meno credete alle opere che i vostri occhi hanno visto, era Cristo. Provate a immaginare. La gente non lavorava più, la gente aveva lasciato ogni cosa per andare a sentire quest'uomo che parlava di vita, ma soprattutto che operava potenti operazioni e liberazioni. guarigioni, persone che venivano liberate, persone che venivano liberate. Versetto 7 e 13. E un'altra parte cadde fra le spine cresciute insieme lo soffocarono. E quelli sulla roccia sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia. Costoro però non hanno radice, credono per un certo tempo, ma al momento della parola, al momento della prova si tirano indietro. Quindi queste persone avevano ricevuto la parola di Dio attraverso un'emozione. E quante volte noi possiamo fare confusione nella nostra vita? Io credo che le emozioni sono corrette. Dio ha creato un'emozione. Dio, quando vide la sua creazione, cosa disse? Oh, ma questo è veramente buono. Disse a suo figlio, guarda che abbiamo fatto. Perché non era solo, c'era suo figlio. Si rallegrarono. Eh?
Napoletano.
Dice, ma hai visto che abbiamo fatto? Insieme. Avevano fatto qualcosa di straordinario. Era un'emozione bellissima. Dio ci dona delle emozioni straordinarie. Una gioia indescrivibile. Anche la pace è un'emozione. Però facciamo attenzione. Dobbiamo discernere emozioni spirituali e emozioni carnali. L'emozione carnale è a tempo. È a tempo. È altalenante. Oggi c'è, dopo non c'è più. L'emozione che vengono dallo Spirito. Perché Dio ci vuole, vuole che ne siamo felici. Beati voi, felici siete voi. Il mio diletto, il mio piacere assoluto. Le emozioni spirituali sono per sempre. Sono quelle che segnano il nostro cammino, che ci tengono aggrappati al Signore. Questo è un altro cartello. Fai attenzione alle tue emozioni. E come posso contrastare le mie emozioni? Santificati. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Perché chi cammina secondo la carne, nella lettera ai Romani, morirà. Perché chi ha la mente rivolta alle cose di questo mondo morirà. Sono emozioni passeggere perché muoiono. Muoiono. Santificatevi. Santificate. Anzi, santificate il Signore Dio vostro nei vostri cuori, scrive Pietro. E quando i discepoli vanno da Gesù e gli dicono, Signore, insegnaci a pregare come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Cosa disse il Signore? Pregate in questo modo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato. Dove doveva essere santificato il suo nome? In noi, nella nostra vita. Perché Dio ha fatto di noi la sua dimora. Santificate il nome del Signore. Significa mettilo al primo posto nella tua vita. Lo so che a volte non è semplice perché la vita è quella che è, però lo Spirito deve chiamare lo Spirito. Qua c'è un altro cartello, santificatevi, ponete le vostre emozioni, i vostri pensieri su Cristo Gesù, camminate per lo Spirito Santo, per non adempiere le opere della carne. Perché ce le porteremo sempre questa carne, anche se morta, ma ce la porteremo sempre dietro. Santificate, procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Luca 9:23, seguire Gesù rinnegando noi stessi, prendendo ogni giorno la nostra croce. Possiamo leggere questo brano? 9:23, poi disse a tutti, se qualcuno vuole venire dietro a me, ecco, camminare, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà. E nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non vi lascerò e non vi abbandonerò. Questo è l'altro cartello. Non siate amanti delle cose di questo mondo. Non siate preoccupati, perché la vita vale più di quello che mangiate e di quello che vi vestite. Chiedete e vi sarà dato. Può un padre buono, come dice Gesù, dare una pietra a colui che gli chiede un pezzo di pane? E voi che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli. Quanto il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo? Non sta parlando di donerà pane, vino, macchine, perché queste cose vi saranno sopraggiunte. Io mi prenderò cura di voi, ma vi darà lo Spirito Santo, perché senza lo Spirito Santo non siete miei figli. Romani capitolo 8, se non sbaglio. Lo Spirito Santo è importante nella sua vita. È lo Spirito che ci insegna, è lo Spirito che ci ammaestra, è lo Spirito Santo che ci consola, è lo Spirito Santo che ci corregge, aia, aia, che ci corregge. Vi ricordate in Ebrei? Andatevelo a leggere, io me lo sono riletto quel capitolo 12 degli Ebrei, che Dio corregge coloro che ama, perché se non li corregge significa che sono figli che non appartengono a Lui, addirittura su un termine fortissimo, sono bastardi. Un buon padre corregge i figli. A scuola ci sono contesti dove il maestro non può correggere il bambino, perché i genitori si oppongono. Ma un padre che ama i figli, che cosa fa? Lo corregge. A volte quando il Signore ci riprovera è perché ci vuole bene. Non vuole il nostro male, perché quella correzione produce qualcosa di meraviglioso ai suoi occhi, un frutto maturo. Crescete, portate frutto affinché il vostro frutto sia duraturo. Un frutto duraturo è un frutto maturo. E quel frutto maturo, il padre non desidera altro che mangiarlo. Chi è che mangia quel frutto? Il padrone della vigna. Dai che Gesù, Dio vende. E non solo loro, lo mangiano pure i fratelli, pure gli altri, la nostra vita. Quel frutto buono, quel dono che Dio ci dà, lo dobbiamo condividere, sono i fratelli stessi che vengono da noi ad attingerlo. Ci sono fratelli qua straordinari che hanno delle calamite, ma calamite spirituali. Se tu cerchi un fratello, cerchi una parola di conforto, vuoi che un fratello preghi per te, il Signore stesso ti manda da quelle persone, lo vedi. Perché hanno sviluppato un frutto maturo, un frutto che non appartiene a loro, un frutto che appartiene agli altri. Gesù ha tanto ad amato il mondo, fratello, e non l'ha tenuto per se stesso. Poteva poi un giorno decretare: ecco qua, adesso chiudo la porta, bam! E arrivederci. A furia di bussare rimarrete sempre fuori. Il Signore ha mandato l'agnello perfetto, la cosa che aveva più cara al mondo, il figlio. È la cosa che abbiamo più cara al mondo, pure dei nostri mariti, a volte anche delle nostre mogli. Diciamoci la verità. Il figlio è qualcosa, soprattutto per le mamme, il figlio è qualcosa di... è indescrivibile, non si può spiegare l'amore che ha una mamma per un figlio. Cioè, se uno non lo prova, è un figlio anche verso i genitori, anche se oggi viviamo in un mondo dove le mamme veramente hanno smesso di amare i propri figli, dove i padri hanno smesso di amare i propri figli, e viceversa. Dove i figli hanno smesso di amare i loro genitori. Niente di nuovo sotto al sole, sotto al cielo. Gesù l'ha detto negli ultimi tempi, in Timoteo, andatevi a leggere, negli ultimi tempi. Quindi non siate amati. E infine, mi mancano 3 minuti, ho detto: Signore, non voglio essere lungo, ma... so che quando mi avete visto qualcuno ha detto: eccolo là, mo parte e non finisce più. Perdonatemi, arrivo alla conclusione. Poi c'è l'ultima parte. La buona terra, gloria a Dio, Signore, la buona terra. ma la parte che è caduta in buona terra sono coloro che dopo aver udito la parola la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Matteo 5,3, vi ricordate quello che Gesù ha detto? Era sul monte. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Tante volte mi sono chiesto, sapete, ma tante volte, ma sta buona terra, com'è possibile avere sta buona terra? Ma chi è buono, Signore? Tu dici che nessuno è buono, l'unico buono sei tu. Tu dici che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, che non c'è né uno giusto sulla terra, ognuno cerca solo i propri interessi. Ma sta buona terra, che cos'è? È l'uomo povero di spirito, parla di umiltà. È il cartello più importante. Troveremo sempre questo cartello sulla strada. Dopo la santificazione, state attenti, santificatevi. L'umidità, che è la parola di Dio, l'acqua, no? Che annaffiate, prendetevi cura di questo seme, santificatevi per non adempiere le opere della carne, per non essere tentati, ma alla fine di ogni cosa siate umili. Siate umili. Com'è possibile essere umile? La parola ha una risposta per ogni cosa. Filippesi 2. Voi già lo sapete. Filippesi 2. Ho ripreso di nuovo a leggere la Bibbia cartacea, perché leggevo quella su tablet e a volte ho difficoltà, mi vergogno pure, Signore, perdonami. Cioè, a volte, sai, veramente si perdono le abitudini. Però eccoci qua, l'ho trovato. Allora, lui dice, questo è più, se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto d'amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Qua non dice rendete perfetta la gioia del Signore, qua sta parlando un servo di Dio. Noi non vediamo il servo di Dio in questa chiesa da tanto tempo, no? Stiamo pregando per la sua vita. Però la sua fede parla ancora. Possiamo alleviare le sue sofferenze, rendendo perfetta la sua gioia, camminando in novità di vita, comportandoci come veri figli di Dio, amandoci gli uni e gli altri, sostenendoci in unità ed essendo uniti, perché non c'è cosa peggiore per un servo ascoltare che in chiesa ci sono dei contrasti e lì non può essere là. Quindi noi possiamo rendere, anzi dobbiamo rendere perfetta la gioia di nostro fratello Craig, rimanendo uniti, confortandoci gli uni e gli altri, aiutandoci. Questa è la gioia di un servo di Dio, di un cuore onesto. E lui ha un cuore onesto. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perciò abbiate in voi, ecco, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò. Anche lui si sottomise sotto la potente mano del Padre, sapete? Lui imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E lì veramente ha sofferto. Dolori atroci ha sofferto. Ed è scritto che è piaciuto a Dio farlo soffrire. Vi ricordate in Isaia? È piaciuto al Signore, ma questo non manifesta la crudeltà di Dio, attenzione. Lui annichilì se stesso, divenne umile. Anche Gesù, come uomo, divenne umile per poi essere innalzato. Sottomettetevi, abbiamo letto, ed egli vi innalzerà al suo tempo, nel suo regno, fino alla morte e alla morte di croce. Troviamo sempre la croce. Ogni giorno noi dobbiamo salire sulla croce, lo dice Galati. Quelli che appartengono a Cristo hanno crocifisso la propria carne. Non camminano più secondo i desideri della carne, ma camminano per lo Spirito di Dio. Perché? Appartengono a Dio. Perché sono figli di Dio. Non peccano più come prima. E se lo fanno, hanno l'umiltà di prendere quella croce e di invocare il perdono di Dio, perché presso di Lui vi è sempre perdono, vi è sempre perdono. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Sapete, e poi concludo, io sono tifoso del Napoli, lo dico a bassa voce, sono tifoso del Napoli. Ho visto la festa dello scudetto e hanno acclamato i giocatori, c'era una folla immensa che gridavano ed ogni, lo speaker nominava il calciatore entrava e tutti, e io ho pensato, ma cosa sarà in cielo quando un santo entra nella gloria di Dio? Ho provato a immaginare schiere di angeli, anziani, santi che lo hanno preceduto, e quando quello entra Dio ci chiamerà per nome. Ci chiamerà col vecchio nome, altrimenti non ci giriamo neanche, perché c'è tanta gente, scherzo. Ci chiamerà per nome, il suo nome, e ci dirà: Gino, entra nella, come vincitore, perché hai vinto, hai combattuto, entra nella gloria del Padre. Io secondo me sentirò un boato di vittoria, perché è la gioia del Signore. Lo ha sovranamente, e anche noi saremo sovranamente, e Dio ci poserà in testa quella corona di giustizia. Compariremo davanti al trono di Dio e Dio poserà sul nostro capo il suo sigillo. Abbiamo assistito all'incoronazione di un re terreno, ma il nostro Dio è stato incoronato in eterno e ha fatto di noi dei sacerdoti e re. E regneremo con Lui in cielo. È un'immagine spettacolare. Prova a immaginare migliaia di trombe che suoneranno. È un suono. Ah! Sta entrando Tiziano! Accoglietole, Tiziano! Che salta! Ce l'ho fatta con la bandiera, con lo stendardo. Signore, sono qua per la Tua grazia. Ce l'abbiamo fatta, Signore, noi gliel'abbiamo dato vinta al nemico, abbiamo resistito, sei stato con me. Questo succederà quando noi entreremo nel regno di Dio, ed è meraviglioso e straordinario. Amen. Facciamo attenzione ai cartelli quando leggiamo la parola di Dio. Vi dirò una cosa che ho condiviso con le sorelle, anche con Daniele. Una volta mi è venuto in mente. La parola studiare, studia, a casa, a scuola la parola studiata è odiata, la parola più odiata, crocifissa al mondo. Quando parli con un bambino, studia. Cioè, che gli è caduto addosso? Ho detto, Signore, dai, adesso prendo il tablet, faccio una ricerca, parola studiare nella Bibbia. Sapete quante volte l'ho trovata? Una volta. Ecclesiaste, l'ultimo capitolo, vi ricordate che dice l'Ecclesiaste? Il troppo studio affatica il corpo. Giovani, tappate le orecchie, questa è. Perché la parola di Dio, più che studiata, va ascoltata. Sono due cose distinte e separate, secondo me. È l'ascolto. Signore, parla, che il tuo servo o la tua serva ascolta. Spirito Santo, oggi che cosa mi vuoi dire? In questa situazione che sto attraversando, qual è la tua volontà? Parlami, Spirito Santo. Io non voglio studiare. Cioè, voglio trovare, cercare, per carità. Ma io voglio sentire la tua voce. Una voce che parla al mio cuore. E dammi una parola di conforto per qualcuno, una preghiera. Probabilmente non parlerò mai con qualcuno, ma almeno posso pregare, Signore. Fammi capire, Spirito Santo. Guardate che quando iniziate a fare questo, il Signore vi rivela ogni cosa della parola. Cioè, come la mente si apre verso nuovi orizzonti, no? Veramente quei verdeggianti pascoli, nuovi pascoli dove tu vai a mangiare, a dissetarti e a riposarti. Impariamo ad ascoltare la parola di Dio, non solo quando veniamo in chiesa, ma quando la apriamo. Perché il Signore ha cose meravigliose da rivelarci, cose straordinarie, uniche. Amen.